Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amiche, cari amici, buonasera. Vorrei dedicare questa trasmissione di questo martedì 7 ottobre, festa mariana, festa della Madonna del Rosario, nell'anniversario dell'importante vittoria di Lepanto nel XVI secolo, quando le forze cristiane impedirono il successo e quindi il trionfo dell'armata ottomana, che avrebbe invaso l'Europa probabilmente se avesse vinto quella importante battaglia. E il risultato dopo la vittoria, il Papa volle appunto dedicare questa giornata alla Madonna del Rosario, perché questa preghiera, secondo lui, fu quella che permise alle forze cristiane di vincere quell'importante battaglia e quindi di salvare l'Europa. E come ringraziamento, appunto, venne istituita la festa della Madonna del Rosario, la Madonna che diede la vittoria all'esercito, alla flotta cristiana a Lepanto. In questa giornata io vorrei leggervi anzitutto un discorso che Papa Leone ha tenuto il 19 settembre, incontrando il Consiglio Episcopale Latinoamericano, il CELAM, e la Pontificia Accademia per la Vita e l'Istituto Giovanni Paolo II. È un discorso che ha tre punti: il giubileo, la speranza e la famiglia. Giubileo nell'Antico Testamento evocava il ritorno. Tornare alla terra, alla condizione originaria di uomini liberi, alle origini della giustizia e della misericordia di Dio. Oggi questo tornare dobbiamo leggerlo come una chiamata a ritornare al centro della nostra vita, a Dio stesso, al Dio di Gesù Cristo. In fondo, lo scopo dei giubilei è proprio questo, quello di aiutare le persone a convertirsi, cioè a ritornare a Dio o ad andare a Dio, creando appunto attraverso le varie espressioni, le varie manifestazioni giubilari, le condizioni perché qualcheduno possa essere attirato alla fede e soprattutto per quelli che già la possiedono e la professano per rinnovare la loro fedeltà, la loro adesione, per spronare così la missionarietà, lo spirito di trasmissione della fede, di evangelizzazione, di apostolato. Il giubileo ci invita anche a pensare alle nostre radici, dice il Papa, alla fede ricevuta dai nostri genitori, alla preghiera perseverante delle nostre nonne che sgranavano il rosario, alla loro vita semplice, umile e onesta, che come lievito ha sostenuto tante famiglie e comunità. In esse abbiamo imparato che Gesù è la via, la verità e la vita. Qui troviamo la nostra vera gioia, il giubilo di saperci a casa nel luogo dove dobbiamo essere. Ecco, tutto questo così, così bello oggi non c'è più, in gran parte, salvo eccezioni. Noi che magari abbiamo ricevuto questa testimonianza, io ricordo mia nonna, che effettivamente è come la descrive il Papa, era una donna di fede, di rosario, aveva sempre in mano il rosario Era una donna di carità, era la presidente della San Vincenzo, della sua parrocchia, aiutava veramente i poveri, ma soprattutto era una donna di preghiera. Non smise mai di pregare, leggeva i libri della Valtorta, oltre a pregare il rosario, andare a messa. E quando non poté più andare a messa per la malattia, per la rottura del femore, aumentò i rosari. E io personalmente le devo molto, le devo la mia conversione, le devo l'esempio che mi ha dato. Però questo oggi c'è sempre meno e le nonne di oggi sono le nonne del 68, degli anni 60, della rivoluzione antropologica. Alcune si sono convertite, certamente, non voglio esagerare in una descrizione, pessimistica, però oggi questo clima che il Papa descrive nella gran parte dei paesi occidentali è finito. In Italia magari resiste ancora un po' di più, ma nel nord dell'Europa, nella Francia, nella Germania, in generale, diciamo nel mondo occidentale, salvo eccezioni, è finito. Questo però non ci deve scoraggiare, cioè non ci deve fare assumere quell'atteggiamento che non è cristiano, non è giusto e soprattutto non è efficace. Di rimpianto, no? Tutti, cioè quelli che si rendono conto di questo rimpiangono il mondo che c'è stato e vivono un po' con la fronte rivolta al passato, con la testa sempre all'indietro. È un po' come se rimpiangessero la loro giovinezza, che peraltro non era particolarmente entusiasmante dal punto di vista della fede. La nostra giovinezza erano gli anni 60, 70, 80, erano gli anni della violenza terroristica, erano gli anni delle ideologie, erano gli anni in cui si consumò il distacco, dalla fede nei paesi occidentali, attraverso appunto la cosiddetta contestazione, un po' quel clima che oggi certe forze politiche, ideologiche vorrebbero fare ritornare con le manifestazioni di piazza violente e oscene, pensate soltanto all'imbrattamento della statua di San Giovanni Paolo II davanti alla stazione Termini, un gesto che esprime, manifesta non soltanto la follia o l'ignominia di chi l'ha compiuto, ma anche di un mondo, di quel mondo ideologico che stava attorno a questo povero disgraziato che ha compiuto questo gesto, che non è stato condannato dalle forze politiche che hanno promosso le manifestazioni, non è stato, o perlomeno non è stato condannato con enfasi come avrebbe dovuto essere per un gesto così ignobile, così vigliacco. Per fortuna le istituzioni se ne sono accorte. Oggi il presidente del Senato ha portato dei fiori, quasi come una riparazione istituzionale nei confronti di questo gesto infame e un riconoscimento alla memoria di questo grande Papa che non solo è stato il Papa per 27 anni di tutta la cristianità, ma è stato, benché polacco, un papa che ha dato molto all'Italia, dove ha vissuto appunto per ben 27 anni del suo pontificato, instaurando un rapporto di simpatia, di una relazione forte, bella, in modo particolare con il popolo di Roma e con l'Italia tutta. Oggi, dicevo, si sta cercando di ricreare un po' quel clima violento di contrapposizione che c'era negli anni 70. Allora le manifestazioni si facevano per il Vietnam, oggi si fanno per la Palestina. Del Vietnam e della Palestina a quelli che manifestano interessa poco, quello che interessa è lo scontro, è l'esasperazione dialettica della contrapposizione, dell'odio, la diffusione di quell'odio che è indispensabile per tutte le rivoluzioni. E come allora lo scopo era quello di fare avanzare il processo rivoluzionario, cioè di fare avanzare il processo di dissoluzione della nostra civiltà, delle nostre radici cristiane, dell'Occidente, della civiltà occidentale. Oggi lo scopo di queste manifestazioni è simile, cioè è quello di creare un'atmosfera di odio, di contrapposizione. Se ci fate caso, gli slogan, l'atteggiamento rancoroso, pieno di rancore, pieno di odio, non soltanto delle frange estreme, estremiste, ma sostanzialmente anche dei portavoce, di quelli che vanno in televisione a parlare bene di queste manifestazioni, sono sempre figure piene di rancore, piene, di odio, piene di dialettica, perché per loro quello che è importante dal loro punto di vista, nella loro ottica, è di esasperare la contrapposizione, cioè non è di risolvere il problema dei palestinesi, che è un grande problema certamente, ma non si può risolvere con l'odio espresso e manifestato nelle piazze italiane, non ha senso. Cioè non porta nulla, anzi porta molte persone per bene e normali a distaccarsi da questa empatia, da questa simpatia nei confronti di questo popolo che indubbiamente sta vivendo un grande dolore, una grande sofferenza. Quindi, come allora interessava poco del popolo del Vietnam, che in effetti venne occupato dall'esercito del Vietnam del Nord, la prima cosa che ci fu dopo il 1975, quando cadde il Vietnam del Sud, ci saranno i Boat People, cioè i vietnamiti che scappavano verso l'Occidente per evitare la prigione, la morte, perché non erano comunisti come i loro liberatori e questo avrebbe comportato, se arrestati, la morte, se non ci fu un grande cardinale, un sacerdote, poi divenne cardinale, il cardinale Van Thuan, che trascorse 13 anni, se non ricordo male, in prigione in Vietnam in quegli anni, e che ha testimoniato, poi è diventato una grande figura della Chiesa vietnamita, ma insomma anche a Roma è stato presidente del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, e ha svolto un lavoro importantissimo sotto il pontificato di Giovanni Paolo II. Lui fu appunto prigioniero del Vietnam, se non mi ricordo male, appunto per 13 anni. Oggi quindi si cerca di creare questa condizione di contrapposizione. Non c'è più quel mondo, insomma, che qui Papa ha descritto. Però questo, dicevo, non ci deve scoraggiare. Noi dobbiamo capire che stiamo entrando, anzi siamo già entrati e non da pochi mesi, In un mondo diverso, cioè in un mondo ribaltato, in un mondo dove i cristiani sono una minoranza, spesso mal tollerata, se non perseguitata come in Asia e in Africa, ma anche da noi, cioè non è, non, cioè, non c'è, per amor di Dio, non c'è quella persecuzione violenta, però c'è la persecuzione morale, culturale, no? Quando tu dici di professare la fede, di essere cattolico, ti guardano con una sorta di compiacimento, eccetera. E poi appunto ci sono questi gesti ignobili, infami, come l'imbrattamento della statua di Giovanni Paolo II, ma indicativi però di una mentalità. Quindi non ci dobbiamo scoraggiare e quindi dobbiamo entrare nel secondo punto di cui parla Papa Leone, che è la speranza. Il giubileo della speranza è un cammino verso l'incontro con quella verità che è Dio stesso. Gesù, all'inizio della sua missione, descrive questo giubileo come anno di grazia. È quello che viene raccontato al capitolo quarto del Vangelo di Luca. E dopo la resurrezione invita i discepoli a tornare in Galilea. Non dobbiamo cadere nel pericolo di fondare la nostra vita su sicurezze umane e su aspettative mondane. Nell'ambito sociale potremmo tradurre questa tentazione nel tentativo di vivacchiare. Come diceva San Pier Giorgio Frassati, grande santo, giovane santo torinese, canonizzato insieme ad Acutis, a Carlo Acutis, poche settimane fa, che diceva: non bisogna vivacchiare. Vivacchiare, mi viene in mente Papa Francesco, non bisogna passare la vita sul divano. Giovani, alzatevi, uscite, andate, non state sul divano, non è il vostro posto. Al tempo stesso siamo consapevoli del fatto che oggigiorno ci sono autentiche minacce alla dignità della famiglia, come per esempio i problemi relativi alla povertà, la mancanza di lavoro e di accesso ai sistemi sanitari, gli abusi sui più vulnerabili, le migrazioni, le guerre, come ricorda Papa Francesco nell'esortazione apostolica Amoris Laetitia. Le istituzioni pubbliche e la Chiesa hanno la responsabilità di cercare i modi per promuovere il dialogo e rafforzare gli elementi della società che favoriscono la vita in famiglia e l'educazione dei suoi figli. Come diceva Giovanni Paolo II nell'enciclica sociale Sollicitudo Rei Socialis. Quindi non scoraggiarsi, non c'è più quel mondo bello, forse un po' troppo idealizzato, ma che c'era, quel mondo appunto l'incarnazione del quale incarnazione simbolica del quale erano le nonne col rosario in mano. Però non dobbiamo perderci d'animo, cioè è iniziato un nuovo ciclo, una nuova fase della storia della Chiesa ed è la fase della nuova evangelizzazione, che comincia sostanzialmente con Pio XII, quindi comincia prima della Seconda Guerra Mondiale. Quando il Papa, il grande Papa Pacelli, si rende conto che il mondo della cristianità, il mondo della fede stava finendo, stava venendo meno. E comincia soprattutto nei discorsi che fa al laicato, saranno molti, dove parlerà ai congressi mondiali dell'apostolato dei laici, comincia a lanciare questa idea, no? Cioè, tutto un mondo, diceva, che occorre ricostruire dalle fondamenta, dai principi, dai preamboli della fede ai novissimi, diceva. È un mondo, da ricostruire non soltanto perché stava cominciando la seconda guerra mondiale che avrebbe distrutto anche fisicamente città, eccetera. Ma proprio perché il mondo della fede, il mondo della cristianità stava finendo. E lui appunto dice, è tutto un mondo che va ricostruito. Nell'Enchiridion, nel libro che raccoglie tutti gli interventi sulla nuova evangelizzazione, i primi sono proprio i suoi, quelli di Pio XII. Poi i suoi successori, sempre più convinti di questo, lanceranno il Concilio Ecumenico Vaticano II è il concilio della nuova evangelizzazione, lo dirà bene Giovanni Paolo II, per esempio, quando sosterrà che il primo discorso inaugurale del concilio, l'11 ottobre del 1962, di Giovanni XXIII, è il primo discorso esplicito della nuova evangelizzazione. In quel famoso discorso il Papa Buono diceva, cioè prendeva atto del cambiamento del mondo, no? Papa Francesco dirà: non viviamo in un'epoca di cambiamenti, ma in un cambiamento d'epoca. E Giovanni XXIII dice la stessa cosa: è cambiata un'epoca, no? E quindi dobbiamo cambiare il modo di trasmettere la fede, non la fede. Questo è stato il grande equivoco che c'è stato intorno al Concilio Vaticano II, di cui ha prevalso l'interpretazione data dai giornali, come lo dirà bene Benedetto XVI nel discorso precedente di pochi giorni, il suo abbandonare il pontificato, sul lasciare il pontificato e sul ritirarsi, quando incontrerà i parroci sacerdoti romani. E farà loro un discorso a braccio, che sarà un discorso soprattutto dedicato al suo ricordo del Concilio Vaticano II. Siamo nel febbraio del 2013, pochi giorni appunto prima del suo ritirarsi in preghiera vicino a San Pietro, e lui dirà: ci sono stati due concili, il concilio dei documenti, che tutti possono leggere, ma pochi leggono i documenti, e poi il concilio dei media, il concilio dei giornali, della stampa, della televisione, che hanno dato l'interpretazione del concilio come se fosse la rivoluzione francese, un concilio di rottura, come se fosse nata una chiesa nuova sulle ceneri di una chiesa vecchia. Naturalmente quella vecchia andava guardata con disprezzo, quella nuova invece era tutta piena di... Ecco, questa è una grande menzogna, è una grande menzogna che viene veicolata anche da parti importanti del mondo cattolico. Penso, per tutte, la scuola di Bologna, che è una scuola teologica che ha scritto importanti testi sul Concilio Vaticano II, ma dando questa lettura di dialettica che Giovanni Paolo II, che Benedetto XVI ha condannato in quel discorso. Dice: non, il Concilio non è stato un concilio di rottura, ma di riforma nella continuità. Queste sono le sue esatte parole, no? Non di rottura, non è nata una nuova chiesa. Come disse bene Giovanni XXIII l'11 ottobre del 62, bisognava trovare il modo, le parole, per fare capire la dottrina di sempre, che è santa, disse, e non deve essere toccata, ma deve essere esposta, deve essere presentata, deve essere proposta in una maniera che sia più comprensibile da un uomo che si è allontanato dalla Chiesa, che ha voltato le spalle alla fede, perché è proprio vittima di quel processo di secolarizzazione, di scristianizzazione che si è verificato in tutto il mondo occidentale a partire dagli anni 50, 40, poi bisognerebbe sempre, ma comunque a partire, come diceva Pio XII, da prima della Seconda Guerra Mondiale, e poi la guerra è sempre una tragedia da tutti i punti di vista, anche dal punto di vista della fede, ma anche negli anni successivi. Il Concilio è del 62, negli anni 60 è in corso in maniera evidente questo processo di scristianizzazione. I vescovi italiani nel 1960, il 25 marzo del 1960, pubblicarono un importante documento sul laicismo che diceva il pericolo dell'Italia è il laicismo, cioè è la separazione, l'espulsione della fede dalla vita pubblica, dalla cultura, dal costume. La riduzione della fede a un atto esclusivamente privato. Tutto questo poi esploderà nel 68, tant'è che oggi si dice il 68, per indicare quella rivoluzione sessuale, antropologica, che colpì la famiglia, che colpì il principio di autorità, che cambiò il costume, il modo di relazionarsi dei ragazzi con le ragazze, degli uomini, dei giovani, nei confronti dei loro genitori, della famiglia, eccetera. E quel disastro antropologico che è andato avanti cominciò proprio in quegli anni. Il Concilio si rende conto di questo e dice: come si fa a parlare a quest'uomo che si è allontanato? E bisogna dargli la fede di sempre, ma dargliela in un modo che sia più facile, almeno intesi, da accogliere. Da qui tutte le riforme del Concilio, la riforma liturgica, la riforma del linguaggio, l'insistenza sulla divina misericordia, perché Dio ti aspetta, Dio ti vuole salvare, ti vuole rendere felice, cioè non è un Dio giudicante che aspetta solo un tuo errore per condannarti. E Dio è venuto, si è fatto uomo, è andato sulla croce per te, per me, per ciascuno di noi, per salvarci. Dio sta dalla nostra parte, spinge, vuole, desidera la nostra felicità e la nostra salvezza. Quindi non è un Dio ostile, non è un Dio lontano, è un Dio misericordioso che si piega su ciascuno di noi per aiutarci a santificarci, a salvarci e a santificarci. E quindi tutti i documenti del Concilio, se andate a prenderli uno per uno, toccano tutti i vari argomenti principali, dalla liturgia alla Chiesa, a come operare nel mondo contemporaneo, nella cultura, nella politica, attraverso la dottrina sociale, nell'economia, eccetera, al tema, grande tema della libertà religiosa, al grande tema del rapporto ecumenico con le altre religioni, alla comunicazione, cioè sui mezzi di comunicazione, insomma, tantissimi, all'apostolato dei laici, una delle grandi intuizioni del Concilio è proprio il lancio o il rilancio dell'apostolato dei laici con un documento apposito, Apostolica Mactuositatem, proprio sull'animazione cristiana dell'ordine temporale come compito specifico del laico, la cui funzione non è quella di leggere in chiesa durante la messa, ma è quella di trasformare il mondo in Cristo, cioè di consacrare il mondo a Cristo. Paolo VI dirà: compito del laico è la consacratio mundi, cioè l'animazione cristiana, dice il documento del Concilio, dell'ordine temporale. Bene, tutto questo, scusate che ho perso un pezzo, È il giubileo della speranza, è un cammino verso l'incontro con quella verità che è Dio stesso. Gesù all'inizio della sua missione descrive questo giubileo come anno di grazia e dopo la resurrezione invita i discepoli a tornare in Galilea. Fassati, come abbiamo già detto, dice non state, non vivacchiate, non state sul divano, dice, direbbe, avrebbe detto Papa Francesco. Infine la famiglia. In quest'ottica, scrive il Papa, possiamo intendere la famiglia come un dono e un compito. È fondamentale promuovere la corresponsabilità e il protagonismo delle famiglie nella vita sociale, politica e culturale, promuovendo il loro prezioso contributo nella comunità. In ogni figlio, in ogni sposa, o sposo, Dio ci affida a suo figlio, a sua madre, come fece con San Giuseppe, per essere insieme a loro base, lievito e testimonianza dell'amore di Dio in mezzo agli uomini. Per essere chiesa domestica, che è una definizione della famiglia, è focolare, un'altra definizione della famiglia, dove arda il fuoco dello Spirito Santo, diffonda a tutti il suo calore e invita tutti a questa speranza. Quindi la famiglia anche qui oggi si è persa l'idea di che cos'è la famiglia. Negli anni 60 ci fu la grande ribellione contro la famiglia, considerata un'istituzione borghese, superata, repressiva. E ci fu il grande appello sovversivo, rivoluzionario ai giovani: ribellatevi, no? Ribellatevi contro i vostri genitori, ribellatevi contro la morale che vi hanno insegnato, ribellatevi contro la Chiesa che vi impedisce di essere felici con la sua morale sulla sessualità, per esempio. Ribellatevi contro l'autorità che è comunque sempre negativa. E questa ribellione ha fatto tanti danni, pensate, non tanto al terrorismo, anche il terrorismo c'è stato in quegli anni, era un terrorismo che si ispirava all'ideologia comunista, che ha avuto soprattutto nelle Brigate Rosse il suo momento culminante, però il terrorismo è stato sconfitto sostanzialmente. Quella rivoluzione non ha prodotto grandi risultati dal punto di vista politico, ma ha prodotto enormi risultati dal punto di vista del costume e della cultura. Cioè ha cambiato la testa, il modo di vivere di due generazioni, di quelli che oggi sono i padri, i nonni anche, dei pochi figli che ancora nascono. Pensate soprattutto all'aspetto demografico. Il 1964 è l'ultimo anno in cui c'è una crescita demografica. Dal 1964 in poi, fino ad oggi, il numero dei figli, dei nati, continua progressivamente a diminuire. E voi sapete che quando non c'è il ricambio per avere il ricambio bisogna che ogni donna abbia 2,1 figlio, diciamo, un po' più di 2 figli. E oggi siamo a 1,2, quindi il ricambio tra nati e morti è sempre più basso, diminuisce radicalmente. Il numero degli italiani, si parla che nel 2030 dovrebbero esserci 5 milioni di italiani in meno di quelli di oggi, e questo nonostante l'arrivo degli immigrati, eccetera. E questa è una delle conseguenze del 68, perché non ci si sposa più. Non si fanno più figli, anche i pochi che si sposano al massimo ne fanno uno, E questa è una situazione drammatica dal punto di vista non soltanto morale, ma proprio dal punto di vista esistenziale. Cioè un paese che non trasmette la vita muore. Ci spiegherà 50 anni, 100 anni, 150 anni, ma muore. Cioè, è matematica, non è un'opinione, voglio dire. E questo è una delle conseguenze di quella cultura che disprezza la vita e che ha avuto nella legalizzazione del divorzio, nella legalizzazione delle unioni civili, delle unioni fra persone dello stesso sesso, un esempio particolarmente importante, cioè prima il divorzio, legge sul divorzio nel 1970, legge sull'aborto nel 1978. Poi c'è un lungo periodo in cui il Parlamento riesce a bloccare le proposte di legge contro la vita e contro la famiglia, che però riprendono nel terzo millennio, nel 2011, se non mi ricordo male, con le varie leggi, le varie sentenze della Corte Costituzionale che sono nella direzione divorzio sempre più breve. Unioni civili, e oggi è in corso, sarebbe bello riuscire a scamparla, ma temo che sia difficile. È in corso una legislazione sul fine vita che introdurrebbe, se approvata, la legalizzazione del suicidio assistito. Allora, è chiaro che in questo contesto la famiglia viene meno, cioè viene meno la centralità della famiglia. Anche qui non dobbiamo scoraggiarci. È sempre più difficile trovare famiglie. Sì. Però quelle poche che ci sono, non si scoraggino, anzi, si ritengano investite del compito di trasmettere la fede attraverso la loro testimonianza di famiglia cristiana, di chiesa domestica, di focolare, chiamatelo come volete. San Paolo VI, nella sua celebre omeria a Nazareth, ha esortato a seguire l'esempio della Santa Famiglia, accompagnando, sostenendo l'altro nel silenzio, nel lavoro, nella preghiera, affinché Dio realizzi a lui il progetto di amore che gli ha riservato. Questo è l'amore che si incarna in ogni vita nata alla fede dal battesimo e unta per proclamare l'anno di grazia a tutti, che incontrerà Gesù nell'Eucaristia e nel sacramento del perdono, la confessione. Lo seguirà nella missione come sacerdote, come padre cristiano, come consacrato, fino all'incontro definitivo, fino alla meta della nostra speranza. Cari fratelli e sorelle, la conclusione di questa riflessione deve essere una chiamata all'impegno e a quella gioia traboccante che invase i discepoli nell'incontro con Gesù risorto e li portò a proclamare il suo nome in tutta la terra. Qual è il senso di tutto questo ragionare? Il senso è che ciascuno di noi deve fare un esame di coscienza. Cioè, cosa faccio io per far conoscere Cristo al mio prossimo? La fede cristiana. Cioè, cosa faccio? Prego? Cioè, prego per la conversione del mio compagno di lavoro, del mio fratello, del mio parente, del mio amico, di quello che abita sul mio pianerottolo, di quello che incontro tutti i giorni in fabbrica. O non mi interessa? Perché vedete, l'apostolato, la missione, non è che sono grandi parole così. Sono belle parole, grandi parole, ma sono qui che cominciano da qui. Cioè, cominciano da me, da te. Sei tu che sei interpellato. Questa è la grande mentalità che il Concilio ha cercato e speriamo che riuscirà. Ci vogliono decenni perché un Concilio penetri. Ha cercato di cambiare. Cioè, la missione, l'apostolato, non è un problema dei missionari e basta. Uno dei documenti del Concilio parla anche delle missioni. Si chiama decreto ad agentes. Ma la missione dobbiamo farla tutti. Certo, chi parte e va in Asia, in posti difficili, pensate alla Cina, al Vietnam, alla Cambogia, posti dove portare a casa la vita. Quanti missionari ancora oggi vengono assassinati in odio un fide, in odio alla fede? Si parla di mille qualche cosa nel corso del 2024. Ma la missione non è solo un problema loro, è un problema nostro, di ciascuno di noi. Nella parrocchia media italiana vanno in chiesa la domenica tra i 10 e i 15 su 100. E gli altri? Cosa faccio io per riportare gli altri? Cosa faccio io, parroco anche? Cioè, lo ricordo a quei 10-15 che vengono, che hanno il dovere di pregare, di parlare, di fare quello che possono perché gli altri 90 incontrino Cristo anche loro? Anche qui non è che si tratta di fare, o tantomeno di obbligare nessuno, ma per esempio fare una messa tutti i mesi per i lontani, i lontani nella fede, perché sono questi i primi lontani. Cioè si sente continuamente parlare di lontani, ma chi sono i lontani? I lontani sono quelli che quando vado al bar, non vengono in chiesa, quando vado al supermercato a fare la spesa e ne incontro tanti che abitano magari nella mia stessa casa e che non vengono in chiesa, che non hanno la fede, cioè che non hanno il dono della fede e della gioia, perché per fare questo ci vuole certamente conoscenza, bisogna leggerlo il catechismo, bisogna studiarlo. Se uno non può farlo da solo, si metta insieme in una parrocchia, i catechisti, le catechiste dovrebbero studiare il catechismo. Se no, cosa trasmettono a questi poveri bambini? Le loro opinioni? O trasmettono la fede cattolica espressa nel catechismo e riassunta nel compendio del catechismo della Chiesa Cattolica? Perché è stato fatto tutto questo sforzo straordinario? Nel 2000, nei primi anni 2000, per fare un catechismo universale che poi rimane nelle librerie. La Chiesa ha fatto soltanto due volte nella sua storia, in oltre 2000 anni, un catechismo universale. L'ha fatto dopo il Concilio di Trento, dopo il Concilio Vaticano II. E siccome è apparso difficile a molti, ha fatto pure un compendio Benedetto XVI. Cioè un riassunto, domanda e risposta, da imparare a memoria, come il catechismo di San Pio X. Cioè il compendio del catechismo della Chiesa Cattolica. Non basta però conoscere il catechismo, bisogna comunicarlo con gioia. Cioè la gioia non è un'opzione, è un dovere. Anche se non hai nessuna voglia di sorridere, devi sorridere, perché se non sorridi, se non manifesti la gioia, la gente non viene attratta, non capisce perché dovrebbe cambiare vita. Sant'Agostino definiva questo giubilare come un gaudio che non si può esprimere a parole e che è proprio soprattutto dell'ineffabile. Sia nelle nostre famiglie quel canto silenzioso di speranza, capace di diffondere con la loro vita la luce di Cristo, perché la gioia del Vangelo, citando Papa Francesco, giunga sino ai confini della terra e nessuna periferia sia priva della sua luce. E qui poi il testo finisce, io anch'io finisco, rispondo alle vostre domande per i prossimi minuti che ci rimangono. Pronto?
Buonasera, sono Andrea di Firenze. Volevo evidenziare che c'è stata un'altra legge importante che ha famiglia, che è la legge 164 del 1982, che consente il cosiddetto cambiamento di sesso, che però non esiste dal lato scientifico, perché noi dal punto di vista genetico rimaniamo del sesso in cui siamo nati. Uno può
Sì.
cambiare i connotati esterni chirurgicamente, ma il sesso rimane quello con cui è nato.
Sì, certo, ha ragione. Anche questa è una delle leggi che va in quella direzione del rifiuto del diritto naturale, della legge naturale, insomma della creaturalità dell'uomo. E soprattutto queste leggi hanno una caratteristica che esprimono una cultura del rifiuto di sé, cioè del rifiuto di come, del fatto che ci sono delle cose che non dipendono da noi. E quindi noi non le accettiamo, ci rivoltiamo, ci ribelliamo e cominciamo a fare la rivoluzione contro noi stessi. Cioè il realismo comincia, che è una grande virtù, una grande cosa, cioè l'amore e il rispetto per la realtà e per la natura, comincia da sé, cioè comincia dal fatto che io devo accettare di essere nato in un'epoca che non ho scelto io, da due genitori che non ho scelto io, di avere una statura, un'intelligenza, il colore degli occhi che non ho scelto io. Allora, una delle prime cose che bisognerebbe aiutare a capire, far capire e aiutare ad accettare i giovani educandoli, è proprio di accettare le cose buone e anche le cose meno buone, cioè nel senso che ciascuno di noi ha dei difetti, ha dei limiti, ha delle situazioni brutte, spiacevoli, ma anche dei doni, anche non c'è nessuno i cui capelli non siano stati contati dal Creatore. Quindi Dio ama ciascuna persona. Anche quella apparentemente più sfortunata o anche quella che nasce, per esempio, in un contesto familiare difficile, eccetera, Dio si occupa anche di quella. E quello che noi dobbiamo fare è aiutarci e aiutare le persone ad accettare la propria croce, ma anche ad accettare con gioia la propria condizione e a combattere, a lottare per migliorare, ma accettando la realtà, partendo dalla realtà. Questo è il realismo cristiano ed è uno degli elementi che quella cultura che viene diffusa a cominciare dagli anni 60 invece proprio mira al contrario, mira alla ribellione, a eccitare la ribellione, la disobbedienza, il rifiuto, no? Pensate all'ideologia comunista. Nel 1800 c'era la questione operai. Gli operai erano veramente sfruttati. E però Marx e Engels scrivono il manifesto del Partito Comunista per eccitare alla lotta di classe, a ribellarsi, a fare la rivoluzione. E pensate a tutto l'odio e il sangue che questa ideologia diffonderà per i 100 anni, 150 anni successivi, dal 1848 al 1991. La Chiesa che cosa fa invece? Scrive la Rerum Novarum. Leone XIII dice ai lavoratori: sì, dovete organizzarvi, dovete difendere i vostri diritti, dovete accettare anche di obbedire ai vostri superiori, dovete accettare la vostra condizione, migliorando, cercando di migliorarla, certo, ma non dovete volere distruggere la società in cui vivete semplicemente perché c'è un'ingiustizia di cui voi sopportate le conseguenze. Perché la società che ne nascerebbe sarebbe infinitamente peggiore, come poi è avvenuto in seguito alle rivoluzioni comuniste. Ne è nata una società infinitamente peggiore, infinitamente più ingiusta, meno libera, più povera, cioè non ha risolto nessuno dei problemi che invece potevano essere affrontati e risolti con delle riforme e ne ha creati molti altri. Pronto?
Buonasera Marco, sono Claudio di Bergamo.
Sì, buonasera Claudio.
Buonasera Marco, io sono stato un volontario della Croce Rossa negli anni 70 e nel 79 sono stati organizzati, sono partite tre navi italiane che sono andate nei mari del Vietnam per recuperare i vietnamiti. Allora, io sono stato poi come volontario nei campi profughi che hanno organizzato qua in Italia, li hanno organizzati a Cesenatico, Asolo e Sottomarina di Chioggia. Io dai vietnamiti ho avuto questa testimonianza che inizialmente i comunisti hanno fatto, gli hanno promesso che avrebbero avuto una vita tranquilla, inizialmente sembrava che ci fosse un certo benessere. Era tutto un inganno e negli anni successivi al 75, quando hanno visto che erano menzogne queste promesse di vita, di benessere, di libertà, allora hanno cominciato a scappare. Qui nei nostri mari mediterranei ne muoiono a migliaia, ma là si parla più di 1 milione, anche di più. Poi questi poveracci che scappavano sulle barche venivano assaltati dai pirati, venivano derubati, le ragazze violentate. Ce n'era un ragazzo che per difendere sua sorella gli hanno mutilato un dito. E ecco, volevo dire questo, per cui
Sì.
nel 79 era così, era il pieno periodo in cui i vietnamiti fuggivano, e, ad esempio sì, andavano sulle coste della Malesia, prima i malesi non volevano, non li volevano e proprio sparavano se loro si buttavano in acqua per andare a nuoto a riva.
Ma effettivamente anch'io ho conosciuto in quegli anni i boat people, come venivano chiamati, tanti giovani arrivati qui, situazioni umanamente devastanti, ecco, come del resto tutti i profughi, i dissidenti. Pensate agli albanesi quando sono arrivati qui dopo molti anni dopo la fine dell'Albania comunista, nel 1991-92. Pensate agli ungheresi dopo il 1956, che verranno anche questi ospitati come profughi in Italia dopo la rivolta fallita nel 1956 a Budapest. Pensate a quei pochi che riuscivano a scappare dalla cortina, la cosiddetta cortina di ferro, cioè quella divisione fra i paesi comunisti e i paesi occidentali. Pensate soprattutto alle migliaia di persone che riuscirono, cercarono e morirono per entrare nella Berlino occidentale, superando il famoso muro di Berlino, costruito in fretta e furia nel 1961 dalla Germania comunista per impedire che tutti i tedeschi dell'est se ne andassero nella Berlino occidentale. E questo muro avrebbe proprio dovuto impedire, e di fatto ha impedito a molti di fuggire. Molti ci hanno perso la vita perché sono stati colpiti mentre tentavano di scappare proprio dalla parte verso la parte occidentale. Bene, io credo di avere finito il mio tempo, se non sbaglio. Vi auguro una buona settimana, una buona notte e do appuntamento a martedì prossimo.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.